Capitolo ventesimo. «Eccovi anche Dolly, principessa, volevate tanto vederla», disse Anna uscendo insieme con Daria Alexandrovna su di una grande terrazza in muratura, sulla quale all'ombra, ricamando una poltrona per il conte Alexei Kirillovich, sedeva al telaio la principessa Varvara. «Lei dice di non voler prendere nulla prima di pranzo, ma voi fate portare la colazione e io andrò a cercare Alexei e li condurrò tutti qua». La principessa Varvara accolse Dolly affabilmente e con aria di protezione e subito cominciò a spiegarle che s'era stabilita da Anna perché le aveva voluto sempre bene, più di sua sorella Caterina Pavlovna, quella stessa che aveva allevato Anna, e che adesso, quando tutti l'avevano abbandonata, lei aveva ritenuto suo dovere aiutarla in questo periodo transitorio che era il più difficile. «Il marito le darà il divorzio e allora io rientrerò di nuovo nella mia solitudine, ma ora posso essere utile e compirò il mio dovere, per quanto mi sia pesante, e non farò come gli altri. E come sei cara, come hai fatto bene a venire. Essi vivono proprio come i migliori coniugi, li giudicherai Dio, non noi. E che forse Biruzovsky e la Avienieva e lo stesso Nikandrov e Vasiliev con la Mamonova e Lisa Neptunova, del resto chi diceva nulla, e andò a finire che tutti li ricevevano. E dopo, c'est un intérieur si joli, si come il faut, tutta fête à l'anglaise. On se réunit le matin au breakfast, et puis on se sépare. Ognuno fa quello che vuole fino a pranzo. Il pranzo è alle 7.
Steve ha fatto molto bene a mandarti.
Egli deve tenersi unito a loro. Sai, lui, per mezzo di sua madre e del fratello, può ottenere tutto. Poi fanno molta beneficenza. Non t'ha parlato del suo ospedale? Se sarà admirable, viene tutto da Parigi. La loro conversazione fu interrotta da Anna, che aveva trovato la compagnia degli uomini nella stanza del biliardo e ritornava insieme con loro sulla terrazza. Per il pranzo ci voleva ancora molto, il tempo era splendido e perciò furono proposti vari modi di passare quelle due ore che rimanevano. Modi di passare il tempo ce n'erano molti a Vozdvizienskoe, ed erano del tutto diversi da quelli che erano in uso a Pokrovskoe. «Un parti de lawn tennis», propose Wieslowski, sorridendo col suo bel sorriso. «Di nuovo con voi, Anna Arkadievna». «No, fa caldo. Meglio passare per il giardino e andare a fare una passeggiata in barca, far vedere a Daria Alexandrovna le rive», propose Vronsky. «Io sono d'accordo su tutto», disse Sviaski. «Io penso che per Dolly la cosa più piacevole sia passeggiare un po', non è vero? E poi in barca», disse Anna. Fu stabilito proprio così. Wieslowski e Tushkevich andarono al bagno e promisero di preparare là una barca e di aspettare. Si misero in cammino per un sentiero in due coppie, Anna con Sviaski e Dolly con Vronsky. Dolly era un po' turbata e preoccupata dall'ambiente per lei del tutto nuovo in cui era venuta a trovarsi. In astratto, in teoria, non solo giustificava ma approvava perfino l'atto di Anna. Come in generale le donne moralmente irreprensibili, non di rado stanche dell'uniformità della loro vita morale, così ella da lontano non solo scusava l'amore colpevole, ma l'invidiava perfino. Inoltre voleva bene di cuore ad Anna, ma in realtà, vistala in quell'ambiente di persone per lei estranee, di gran tono, inusitato per Daria Alexandrovna, si sentiva a disagio. Spiacevole soprattutto era stato per lei trovarvi la principessa Varvara, che perdonava tutto per quelle comodità di cui profittava. In generale Dolly approvava in astratto il gesto di Anna, ma veder l'uomo per cui era stato compiuto quel gesto le era spiacevole. Inoltre Vronsky non le era mai piaciuto. Lo riteneva molto orgoglioso e non vedeva in lui nulla di cui potesse inorgoglirsi all'infuori della ricchezza. Ma contro la sua volontà, là, a casa sua, egli le incuteva ancor più soggezione e non riusciva a sentirsi disinvolta con lui. Provava una sensazione simile a quella che aveva provato con la cameriera per la camicetta. Come dinanzi alla cameriera, non che si vergognasse, ma non si sentiva a suo agio per i rammendi, così di continuo anche con lui, non che si vergognasse, ma si sentiva a disagio per se stessa. Dolly s'era confusa e cercava un argomento di conversazione. Pur ritenendo che col suo orgoglio gli dovessero spiacere le lodi della casa e del giardino, ella, non trovando altro argomento di conversazione, gli disse tuttavia che le era piaciuta molto la casa. «Sì, è una costruzione molto bella e in buono stile antico», egli disse. «Mi è piaciuto molto il cortile davanti alla scalinata. Era così?» «Oh no!» egli disse e il viso gli si illuminò di piacere. «Se aveste veduto quel cortile questa primavera!» Ed egli cominciò, prima cauto, poi accalorandosi sempre più, ad attrarre l'attenzione di lei sui vari particolari della casa e del giardino. Si vedeva che, avendo dedicato molto lavoro al miglioramento e all'abbellimento della sua casa signorile, Vronsky sentiva la necessità di vantarsene dinanzi a una persona nuova e si rallegrava con tutta l'anima delle lodi di Daria Alexandrovna. «Se volete dare un'occhiata all'ospedale e non siete stanca, non è lontano. Andiamo!» egli disse dopo averla guardata in viso per convincersi che ella proprio non s'annoiasse. «Tu vieni, Anna?» si rivolse a lei. «Andiamo, non è vero?» ella disse rivolta a Sviaschi. «Ma il ne faut pas laisser le pauvre Vieslovski e Tushkevich se morfondre là dalle bateau. Bisogna mandare qualcuno ad avvisarli.» «Sì, questo è un monumento che gli pone qui», disse Anna rivolgendosi a Dolly con quello stesso sorriso malizioso, consapevole, col quale prima ella aveva parlato dell'ospedale. «Oh, una cosa monumentale», disse Sviaschi. Ma poi, per non mostrarsi ammiratore incondizionato di Vronsky, aggiunse subito un'osservazione lievemente critica. «Ma mi sorprendo, conte», disse, «come voi, che fate tanto per la salute del popolo, siate così indifferenti alle scuole». «C'est devenu tellement commun, les écoles», disse Vronsky. «Voi capite, non è certo per questo, ma così mi ci sono appassionato». «Allora bisogna passare di qua per andare all'ospedale», disse rivolto a Daria Alexandrovna, indicando un'uscita laterale del viale. Le signore aprirono gli ombrelli e uscirono sul sentiero laterale. Dopo aver passato alcune svolte e dopo essere entrate attraverso una porticina, Daria Alexandrovna vide dinanzi a sé, su di un luogo alto, una costruzione grande, rossa, di forma ingegnosa, già quasi finita. Il tetto di ferro, non ancora verniciato, scintillava in modo accecante al sole vivo. Accanto alla costruzione finita ne spuntava un'altra circondata di impalcature, e sopra i ponti gli operai in grembiule ponevano i mattoni, versavano dai secchi la calcina e la spianavano con le cazzuole. «Come va in fretta da voi il lavoro?» disse Sviaschi. «Quando ci sono stato l'ultima volta non c'era ancora il tetto. In autunno sarà tutto pronto. Di dentro è già quasi tutto rifinito», disse Anna. «E questo nuovo edificio cos'è mai?» «È il locale per il dottore e la farmacia», rispose Vronsky, avendo visto l'architetto in cappotto corto che si avvicinava loro e, dopo aver chiesto scusa alle signore, gli andò incontro. Fatto il giro della buca dalla quale gli operai tiravano fuori la calce ammonticchiandola, si fermò con l'architetto e prese a parlare di qualcosa con calore. «Il frontone riesce sempre più basso», rispose ad Anna che aveva domandato di che cosa si trattava. «Lo dicevo che bisognava sollevare le fondamenta», disse Anna. «Già, si intende. Sarebbe stato meglio, Anna Arkadievna», disse l'architetto, «ma ormai è stato trascurato». «Sì, me ne interesso molto», rispose Anna Sviaschi, che aveva espresso meraviglia per le sue nozioni di architettura. «Bisogna che la nuova costruzione corrisponda all'ospedale, ma è stata concepita dopo e cominciata senza progetto». Terminata la conversazione con l'architetto, Vronsky si unì alle signore e le condusse nell'interno dell'ospedale. Mentre all'esterno finivano ancora di fare i cornicioni e al piano di sotto verniciavano, di sopra quasi tutto era già rifinito. Dopo essere passati per una scala larga di ghisa, su di un pianerottolo, entrarono nella prima stanza grande. I muri erano intonacati di gesso, uso marmo, le finestre enormi interne erano già incastrate, soltanto il pavimento di legno non era ancora finito e i falegnami che piallavano un riquadro sollevato sospesero il lavoro per salutare i signori, togliendosi le gacce che trattenevano loro i capelli. «Questa è la sala da ricevimento», disse Vronsky. «Qui ci saranno un banco, un tavolo, un armadio e nient'altro». «Di qua, andiamo di qua, non accostarti alla finestra», disse Anna provando se la vernice si era asciugata. «Alexei, la vernice è già asciutta», aggiunse. Dalla sala di ricevimento passarono in un corridoio. Qui Vronsky mostrò loro come funzionava la ventilazione, con un sistema nuovo. Poi mostrò le vasche da bagno di marmo, i letti con delle molle straordinarie. Dopo mostrò uno dopo l'altro i reparti, la dispensa, la stanza per la biancheria, poi le stufe di nuova foggia, le carriole fatte in modo da non produrre rumore nel trasportare la roba per il corridoio e molte altre cose. Sviaske apprezzava tutto come persona che conosce tutti i nuovi perfezionamenti. Dolly si meravigliava semplicemente di quello che finora non aveva mai veduto e, desiderando di capir tutto, chiedeva spiegazioni, il che faceva evidente piacere a Vronsky. «Sì, io penso che sarà in Russia l'unico ospedale attrezzato in modo pienamente adeguato», disse Sviaski. «E non avrete un reparto di maternità?» domandò Dolly. «È così necessario in campagna? Io spesso...» Malgrado la sua cortesia, Vronsky la interruppe. «Questa non è una clinica ostetrica, ma un ospedale, ed è destinato a tutte le malattie, tranne le contagiose», egli disse. «E questo, guardate un po'», ed egli fece rotolare verso Daria Alexandrovna una poltrona per convalescenti fatta venire da poco. «Guardate!» Egli si sedette sulla poltrona e cominciò a muoverla. «Uno non può camminare, è ancora debole o ha una malattia alle gambe, ma ha bisogno d'aria e va, passeggia!» Daria Alexandrovna si interessava di tutto. Tutto le piaceva molto, ma ancor più le piaceva lo stesso Vronsky con quella spontanea, ingenua esaltazione. «Sì, è una persona molto simpatica, buona». Ella pensava a volte senza ascoltarlo e guardandolo e penetrando nell'espressione si trasportava col pensiero in Anna. Egli le piaceva talmente adesso, nella sua animazione, che capiva come Anna avesse potuto innamorarsene.